File 12, pagina 59. Nel lager. Non è intenzione di questa ricerca cercare di descrivere la vita nei campi di concentramento nazisti, prima di tutto per la difficoltà che ciò presenta, l'illogicità del sistema dei lager, perseguita con una razionalità diligente e burocratica, sfugge alla comprensione di chi non ha fatto quell'esperienza. E questo ben lo sanno i reduci dai campi di sterminio, che spesso hanno preferito tacere, non solo per non rompere un equilibrio psichico che con fatica hanno ricostruito negli anni, ma anche per la netta sensazione di non essere capiti. Inoltre esiste una bibliografia enorme sul tema, spesso di altissimo valore, non solo documentaristico, ma anche letterario. Basta citare a questo proposito, per quanto riguarda il nostro paese, il libro di Primo Levi, Se questo è un uomo. E vorrei anche citare, per il taglio originale a cui si ispira, l'analisi della struttura e dell'organizzazione dei campi alla luce della ideologia politica che li ha prodotti, il libro di Vittorio Emanuele Giuntella, Il nazismo e i lager. Tuttavia ritengo doveroso riportare anche su questo argomento le testimonianze che i reduci dai campi di sterminio che ho intervistati mi hanno rilasciato, perché mi sembra giusto sul piano politico e civile che quanta più gente possibile lasci il resoconto delle proprie allucinanti esperienze. Sono testimonianze spesso in sottotono, spesso interrotte dall'emozione, talvolta faticosamente recuperate da un bagaglio di memorie che si è voluto rimuovere. Sono tutte un po' ripetitive, perché abbastanza simile fu l'esperienza in tutti i lager, segno questo della rigida programmazione che segnava ogni momento della vita dei deportati ovunque fossero destinati. Nota: i lager erano numerosissimi in tutta l'Europa occupata, raggruppati in campi principali e in una miriade di sottocampi che venivano decentrati in funzione delle necessità dell'industria bellica tedesca. L'elenco ufficiale curato dal Ministero della Giustizia della Repubblica Federale Tedesca e pubblicato in italiano in un quaderno dell'Istituto Storico della Resistenza Bresciana, ne riporta 1634. Massimo Martini, La deportazione nazista, organizzazione e catalogo ufficiale dei lager, Brescia 1980. Fine della nota. Le ho suddivise e raggruppate nel tentativo di descrivere le tappe dell'Odissea dei deportati, ma prima di affrontare l'argomento vorrei fare una lunga citazione dal libro di Giuntella che ho già ricordato e che mi sembra una necessaria premessa per quanti non hanno approfondito particolarmente il fenomeno delle KZ naziste. Il sistema dei lager nasce nella Germania nazista come conseguenza logica e prevedibile di una ideologia intollerante che porta alle estreme conseguenze la rozza prassi fascista della violenza contro gli oppositori. Ma il nazionalsocialismo non è uno dei tanti fenomeni di violenza totalitaria. Si distingue per una sua particolare visione dell'uomo, del suo destino, della società, alla base della quale vi è una interpretazione della storia come lotta di una razza contro la minaccia di imbastardimento e di distruzione rappresentata dalle razze inferiori e in particolare da quella ebraica. La mistica hitleriana della purezza del sangue tedesco e del pericolo mortale che l'insidia ispira l'angoscia del sentirsi assediati e di doversi difendere con ogni mezzo, fino alla distruzione fisica dell'avversario. l'originalità dell'ideologia nazionalsocialista sta nell'aver risolto in chiave di primato razziale la lotta di classe, considerata come l'ultimo espediente dell'ebraismo per fiaccare le classi dominanti, l'antirazza contro la quale bisogna combattere non è costituita soltanto dagli ebrei, ma anche dai capi del movimento operaio internazionale. Hitler spiega nel Mein Kampf come a questa rivelazione si è aggiunto, non senza un'intima e profonda sofferenza, e come abbia sentito precisarsi la sua missione di svegliare il popolo tedesco, restituendogli la coscienza della comunità di sangue e spronandolo a una lotta senza tregua. La storia dei lager deve essere considerata non come un'esplosione di violenza bestiale, ma come la traduzione pragmatica di una concezione del mondo. I lager, con i loro orrori, non rappresentano dunque una deviazione a livello di esecutori, ma il frutto maturo di una ideologia che si attua in una politica reale. La guerra non è l'occasione, ma il momento ottimale per perfezionare una macchina che aveva già fatto la sua prova e farla funzionare a pieno rendimento. La crudeltà episodica dovuta all'iniziativa di comandanti minori e di guardiani dei campi e di scarsa rilevanza di fronte alla spietata regolamentazione a tavolino della sorte di milioni di uomini. Questo carattere di fredda burocratizzazione distingue la vicenda dei lager nazisti da ogni similare esperienza storica. Nota: Vittorio Emanuele Giuntella, Il nazismo e i lager, Roma, Edizioni Studium, 1979. L'arrivo. Siamo arrivati a Ravensbrück sul tramonto. Mi sembra di vedere ancora quella strada con quelle villette. Poi si apriva quel gran portone con la solita scritta, un gran portone massiccio di legno inferrato. Lo spalancano di qua e di là, vedi un sacco di SS coi fucili, coi cani. Entriamo in un grande cortile, vediamo baracche disposte in simmetria perfetta, tutte a posto, vediamo gente, donne che giravano vestite a righe, qualcuna no, magre, scheletriche, altre abbastanza argille. Ci fanno entrare in un atrio e lì c'era un po' di confusione. Si avvicinano due francesi, di cui una molto sveglia. Ci dice: sentite, se avete roba da mangiare, mangiatela subito tutta quanta, che poi non mangerete più. E se ne avete di più e non ce la fate, buttatela. E ci ha detto dove buttarla. Così abbiamo fatto. Abbiamo rotto la valigia di una di Cormons, che aveva il ben di Dio dentro, una donna anziana. Avevamo mangiato quasi niente in tutto il viaggio, e quella lì aveva il ben di Dio e avrebbe potuto dar da mangiare a tutto il vagone. E poi tutto il resto, ed era una cosa tremenda, restavi lì e non riuscivi a farti domande né niente. Dove eravamo? Perché più entravi dentro nelle cose e meno ci capivi. Si capiva solo che era una cosa infernale. Testimonianza di Rosina Cantoni. Poi arrivate ad Auschwitz, bastoni, grida, urla per spaventarci, raus, schnell, schnell. Per prima cosa dividevano gli uomini dalle donne e da allora non si sapeva più niente gli uni degli altri. I bambini andavano con le donne, quindi per selezionare noi donne c'era quel famoso Mengele, un bell'uomo, scuro di capelli. Noi non sapevamo la selezione che cos'era, chi andava da una parte, chi dall'altra, però vedevamo che le donne con bambini, anche se giovani, andavano tutte da una parte, le altre dall'altra parte. Poi, per molto tempo chiedevamo, dove sono finiti quegli altri, ed era proibito dirlo, col tempo l'abbiamo saputo. Testimonianza di Dora Klein. Siamo arrivati a Flossenburg. C'era qualcosa come 80 centimetri di neve, una ventina di gradi sotto zero. Il campo era sopra una collina spianata. Di sotto c'era il paese, Floss. Durante la salita, che è durata parecchio, i tedeschi, tutte SS, hanno cominciato subito a darci il benvenuto, strappandoci gli orologi. A me hanno portato via l'orologio, ad un altro la catenina, quello che si vedeva, insomma. Già ancora per strada abbiamo provato i cani, le bastonate, perché bastava che uno uscisse dalla linea, e il furto, la rapina, la violenza, insomma. Testimonianza di Federico Esposito. Siamo arrivati a Mauthausen, ci hanno scaricati tutti e su in fila indiana, di qua e di là, cosacchi e tedeschi. Quando siamo arrivati sopra e abbiamo veduto la fortezza, abbiamo pensato: qua non torniamo a casa più. Vediamo quel brutto cancello, entriamo dentro e ci mettono tutti contro un gran muro, la neve è alta così, freddo. Degli spagnoli ci dicono: se avete qualcosa da mangiare, mangiate subito, che vi portano via tutto. Avete anelli, orologi, dateli a noi. Io avevo dato via a tutti il mio mangiare, ero rimasto senza niente. Ma c'erano dei contadini che avevano forme di formaggio e nessuno sapeva, nelle valigie, negli zaini. Quando hanno detto così, le tirano fuori. E lì taglia formaggio, mangia formaggio, ti veniva una sete, di quelle sete da morire. E ci dicono gli spagnoli: se volete bere acqua ci date un pezzo di formaggio. Allora un chilo di formaggio per un bicchiere d'acqua, ed era anche di bagno quella calda. Testimonianza di Federico Esposito. I primi adempimenti. E ci hanno condotte al cosiddetto bagno, una doccia, dove avrebbero potuto anche gasarci, ma chi sapeva queste cose? Non ci hanno dato neanche il sapone, e le docce avevano solo acqua fredda. Poi è venuta una bestia di donna, prigioniera, ma forse criminale, non vestita a righe, con una gomma grossa così di acqua fredda, e ha cominciato come si lava la macchina. Un freddo da morire, sembrava una bestia scatenata. Vedevi delle persone fuori di sé che di lì poi ci hanno portate a tagliarsi i capelli, poi ci hanno fatto fare un fagottino dei nostri vestiti, messi in un mucchio, e ci hanno dato un piccolo mucchietto di vestiti. Cosa succede, penso, con quel freddo dovevo vestirmi così? Non c'era né una maglia né niente, naturalmente una sottoveste di quelle di lana e seta, fatta a maglia piena di buchi. Non avevano vestiti a righe in quel momento. Una blusetta con le maniche corte, fatta ad uncinetto, figurati, e una gonna a quadretti bianchi e neri, senza orlo, tutta sfilacciata. Un paio di mutande larghissime senza elastico. E poi un pastrano, perché era freddo, altrimenti la gente sarebbe morta. Un cappotto così, ognuna differente dall'altra. A me ne hanno dato uno che era blu, aveva una manica nera e una gialla. Sulla schiena, siccome era blu, aveva una croce fatta con la calce. Quelle che avevano il cappotto chiaro gliela facevano col catrame. E poi ci hanno dato un numero, un triangolo rosso col numero da mettere sul pastrano, perché sotto non lo cavavamo mai, era inverno. Testimonianza di Rosina Cantoni, si riferisce a Ravensbrück. Il cerimoniale, se così si può chiamare, era uguale in tutti i campi? I documenti in una busta con gli oggetti personali, poi spogliati nudi, una doccia per finta, perché il getto d'acqua durava 2 minuti. Poi ci sono stati buttati degli indumenti, il triangolo rosso che poi, non so come, avremmo dovuto cucirci addosso. E resta il fatto che ce lo siamo cuciti. Sono le cose che non ci si ricorda. Poi il barbiere, un prigioniero, depilati dappertutto, in particolare sotto le ascelle, le parti delicate dietro e davanti, poi con la macchinetta rapati a zero e nella parte centrale rasati, la strasse. Testimonianza di Federico Esposito, si riferisce a Flossenbürg. 20 alla volta entravano nel bagno. Vedevamo gente uscire e non sapeva chi erano. Chi sono quelli là? Nudi. Partivano di corsa e via al blocco. Viene il mio turno. Vado giù per le scale. C'erano tavolini, un tedesco qua, uno là. Lì un capoblocco. Tutti i documenti da una parte, i vestiti da quell'altra parte, soldi da quell'altra, scarpe da quell'altra ancora, nudi. Allora si entra in un'altra stanza. Tagliavano i capelli con la macchinetta, poi una pitturata col sapone e facevano la strasse col rasoio. Avevano rasoi consumati, bruciore, sangue dappertutto. Dentro c'erano bidoni di creolina, un pennello di quelli che si punisce i gabinetti e su, un bruciore. Si cercava di entrare nel bagno per lavarsi alla svelta col bruciore che si aveva addosso. Mollavano l'acqua calda. In giro alla stanza c'era un muretto. Sul muretto c'erano i capi blocco con gomme così e lunghe così. Noi ci si lavava con l'acqua calda. Si cercava di ripulirsi della creolina che bruciava. Tutto un momento mollano l'acqua fredda. Tutti cercavano di andare a ripararsi sotto il muretto. Allora successe come nelle gabbie dei leoni. Nelle gabbie dei leoni, uguale, colpi da tutte le parti, gente per terra, botte da orbi e via di corsa nel blocco. Siamo stati 4 giorni nudi, ci si scaldava l'uno con l'altro. Testimonianza di Hermes Visintini, si riferisce a Mauthausen. Ci hanno portato in una tenda dove dovevamo fare una specie di quarantena e lì c'erano parecchi ebrei. Era una baracca speciale senza pavimento, di legno in giro, e aveva il tetto di tenda. Mi ricordo che c'era scritto von Steuern. Il fabbricante, si vede, un bel delinquente anche quello. Lì c'era una tedesca triangolo verde, cioè criminale comune. Non so se avesse ammazzato o no. Era molto brutta, poveretta. Questo non vuol dire, ma di quella bruttezza un tipo come appena abbozzato. E sai che è stata la migliore di tutte le capo che abbiamo avuto? Bestemmiava, urlava. Aveva il bastone sempre per aria e non lo dava mai per la schiena a nessuno. E la sera, quando si doveva essere chiusi, lei ci ha spiegato come dobbiamo comportarci. Ci ha detto: guardate che qua è dura, guardate di non ribellarvi, perché non c'è niente da fare, vi ammazzano di botte, cercate di capire come fare per scansare, tutte queste cose, insomma. E poi ci ha detto: adesso c'è un'altra cosa che devo dirvi. Voi siete qui e adesso nella zuppa che vi danno ci mettono delle polverine che servono per fermare le mestruazioni. Testimonianza di Rosina Cantoni, si riferisce a Ravensbrück. Pagina 64.